la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti di giovedì 11 settembre l'apertura della nostra newsline. Il maltempo in Toscana con la frana all'isola d'Elba, 200 le persone isolate, l'apertura della Repubblica di oggi, il punto della situazione anche su controradio.it. L'ultimo disagio segnalato in ordine di tempo è stata la frana che ha reso raggiungibile via auto per quanto riguarda appunto le persone sopra Carrara, come vi abbiamo raccontato, avvenuta ieri pomeriggio, e poi dalle pendici delle Alpi Apuane all'Elba. La Toscana funestata ancora una volta dal maltempo delle scorse ore, ma l'evoluzione di oggi della situazione meteorologica la chiediamo naturalmente all'AMMA. Tommaso Torrigiani con noi, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno. Il forte maltempo è ormai alle spalle, la perturbazione è transitata, tuttavia rimane, come si diceva, un po' di instabilità, e quindi ancora qualche locale acquazzone, qualche breve rovescio sono possibili. Si stanno concentrando questa mattina in particolar modo sulle province settentrionali e anche sulla città di Firenze, ma sono comunque fenomeni che possono disturbare la giornata ma non provocare nubifragi e alluvioni, quindi tempo comunque in miglioramento, prevalenza di sole infatti al sud, mentre sul nord della regione anche nel pomeriggio qualche altra acquazzone sarà possibile. Le temperature rimangono più o meno stazionarie, miti, in linea con i valori del periodo. Ci sarà un rinforzo del libeccio quest'oggi che potrà essere sostenuto però soltanto sul mare, sull'arcipelago settentrionale, sulla costa e in Appennino, che cambia poco anche per la giornata di domani, venerdì.
Ecco, riusciremo a conservare questo miglioramento anche per il weekend, perlomeno dalla tendenza di queste ore?
Non tornerà l'estate, rimarranno giornate abbastanza instabili a tratti, soprattutto tra sabato e domenica è possibile il transito di un nuovo disturbo che sembra portare piogge nelle ore notturne, quindi tra la sera di sabato e la primissima parte di domenica. Quindi un weekend diciamo ancora un po' instabile, ma soprattutto al centro-sud potremo avere degli sprazzi decisi di sole e temperature comunque prossime ai 30 gradi.
Grazie a Torrigiani, grazie all'AMMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Contesto, Festival di Storia Contemporanea, prima edizione. A Empoli dal 12 al 14 settembre, eventi, incontri, dialoghi e musica, con al centro una domanda: la storia può essere contemporanea? Ospiti Carlo Greppi, Alessandro Vanoli, Alberto Mario Banti, Bruno Settis, Giulia Albanese, Woldelul Kelati Dirar, Anna Foa, Isabella Insolvibile, Miguel Gotor, Benedetta Tobagi, Giorgio Zanchini e Giovanni De Luna. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Info e programma completo su contesto. festival.it.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Unchain e Golia.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Giovedì 25 settembre, il live della straordinaria Emma Nolde, il talk con lo storico Aldo Schiavone, Occidente senza pensiero, in dialogo con Riccardo Nencini, Rene Stolzi e Renato Valentini. L'ensemble sperimentale Shirom, il sound immaginifico dei Citron Citron da Ginevra e il duo d'eccezione Dario Cecchini e Stefano Cocco Cantini.
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it. A partire dal 15 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio, il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze. Controradio.
La Le principali notizie che dal territorio vogliamo segnalarvi e per le quali abbiamo analisi, riflessioni e commenti, anche cronaca, a partire da quello che sta succedendo a Prato, lettere recatti, due indagati a Prato, Cocci, Fratelli d'Italia si ritira dalle regionali, accusati di revenge porn Belgiorno, ex consigliere comunale dello stesso partito, Poggianti, ex esponente di Fratelli d'Italia, le mosse di Donzelli dopo il terremoto, da Repubblica. Apre su questo anche il Corriere, caso Cocci, doppia svolta a Prato, lettere e ricatti sessuali contro il consigliere di Fratelli d'Italia, due esponenti del centrodestra indagati. Sentiamo il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
C'è una svolta clamorosa nell'inchiesta sulle lettere anonime diffuse nei mesi scorsi contro il consigliere comunale di Prato Tommaso Cocci di Fratelli d'Italia. La Procura di Prato ha messo sotto indagine e disposto perquisizioni nei confronti di Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di FDI a Prato, e di Andrea Poggianti, vicepresidente di centrodestra nel Consiglio Comunale di Empoli, già di FDI. I reati contestati sono quelli di revenge porn e diffamazione. Nelle scorse settimane Cocci, avvocato di 34 anni, era stato infatti destinatario di una serie di minacce seguite ad un adescamento da parte di un profilo online che si è poi rivelato falso. Alcune lettere lo minacciavano di ritirarsi dalla corsa per le imminenti elezioni regionali, pena la diffusione di suoi dettagli intimi ed elementi che lo screditavano. Secondo le indagini della procura guidata da Luca Tescaroli, i due indagati avrebbero diffuso le immagini sessualmente esplicite di Cocci e le lettere inviandole a esponenti politici di Prato e Firenze, di FDI e agli organi di informazione. Il tempismo della notizia sugli indagati è della massima rilevanza politica perché sia la presunta vittima dei reati, Cocci, che uno dei due indagati, Belgiorno, erano pronti a sfidarsi per FDI nel collegio pratese alle elezioni regionali toscane del 12 e 13 ottobre prossimi. Le liste vanno consegnate entro venerdì mattina, dunque il riflesso di questa vicenda sarà determinante. Proprio per questo, a Roma, i vertici del partito di governo stanno decidendo sul da farsi. L'ipotesi della procura è che Belgiorno abbia tentato di screditare il suo avversario con la diffusione di quel materiale e con delle minacce indirette. È probabile che questo scenario porti alla sua esclusione dalle liste. Ma anche Cocci non è al sicuro rispetto alla corsa elettorale, dato che gli elementi emersi riguardo la sua appartenenza alla loggia massonica Sagittario di Prato, sono in sonno da giugno, aveva replicato lui, lo mettono sub iudice da parte del suo partito.
Ulteriori aggiornamenti e analisi anche nei nostri prossimi spazi informativi e sui nostri canali crossmediali, aggiornamenti anche sulla questione vicenda Cubo Nero, cosiddetta no dal PD alla commissione d'inchiesta, scontro con l'opposizione, di spalla sul Corriere, in commissione urbanistica la maggioranza di Palazzo Vecchio dice no alla commissione d'indagine sul caso del Cubo Nero, il complesso sorto al posto dell'ex teatro comunale di Corso Italia, le opposizioni insorgono, il no è un modo per stendere un velo pietoso sulla vicenda, il PD replica, non siamo disponibili a una caccia alle streghe, utile solo alla campagna elettorale, mentre fanno riflettere i dati diffusi dalla prefettura rispetto alla sicurezza, dati del primo semestre, a Firenze i reati sono in calo, questo non alla stazione a Campo di Marte, le zone più delicate ancora, calano spaccate reati predatori, leggiamo di taglio basso dalla Nazione, ma stazione Campo di Marte appunto restano nel mirino, ora guardia alta, un commento della sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Se noi andiamo a guardare i dati quartiere per quartiere, ma anche i dati specifici, i dati complessivi nella città di Firenze, è la prima volta dopo tanti anni che non c'è un aumento dei reati, ma che c'è una flessione in negativo. E questo è sicuramente un risultato importante. Consapevoli però che ci sono ancora alcune zone, che ci sono ancora alcuni fronti sui quali lavorare. Vi faccio un esempio, in questi dati noi vediamo una diminuzione in tutti i quartieri, tranne che nel quartiere 2. O vediamo all'interno del quartiere 1, alle Cascine, una flessione importante perché abbiamo fatto un lavoro forte insieme a tutte le forze dell'ordine, col nostro presidio fisso della Polizia Municipale, ma alla stazione invece c'è una situazione che deve essere affrontata in maniera diversa. Io voglio leggere questi dati come una risposta e un risultato arrivato da quello che abbiamo iniziato a fare fin dall'inizio del mio mandato, con un gioco di squadra molto stretto, dove con prefettura, questura, con tutte le forze dell'ordine e con la nostra Polizia Municipale abbiamo lavorato per andare a affrontare e risolvere i problemi della città e piano piano si stanno vedendo quelli che sono i risultati. Questo non ci deve far fermare, deve farci continuare ad andare avanti. Noi abbiamo lavorato tantissimo con le ordinanze che stiamo riconfermando per le chiusure anticipate dei mini market, le ordinanze presenze che sta facendo la prefettura, dall'altra parte con le assunzioni degli agenti di polizia municipale, con i presidi sia alto impatto che a piedi nella città. In alcune zone abbiamo visto che questa mobilitazione che abbiamo messo in campo ha portato i risultati, ma siamo consapevoli che ci sono anche altre zone invece su cui il lavoro grosso deve essere fatto.
La temperatura si sta surriscaldando invece sul fronte degli effetti collaterali delle cantierizzazioni delle tranvie a Firenze. Di taglio alto apre La Nazione con tranvia, parte la class action. I commercianti di San Marco e via Cavour a Firenze vittime del cantiere della Vax, danni per 1,5 milioni, il virgolettato. L'assessore Vicini prova a mediare sulla rotta per la linea 3. Le cose non vanno meglio, incassi dimezzati. Anche su questo faremo il punto della situazione. Rimanete dunque sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali. Newsline prosegue tra pochissimo. Di 8 e 18 minuti in Newsline vi portiamo a Marina di Massa. Torniamo a parlare della Guangdong, situazione spinosa anche perché ancora poco chiara. Materiale contaminato, le preoccupazioni non finiscono. Entro settembre saranno avviate o forse completate le operazioni di rimozione della nave cargo dal pontile di Marina di Massa. Ne era convinto il sindaco di Massa, appunto Persiani, che il 1° settembre è intervenuto sulla propria pagina social con un aggiornamento dopo l'incontro alla capitaneria di porto di Marina di Carrara. Poi però ha rilasciato anche dichiarazioni che preoccupano davvero sul carico presente, dichiarazioni che il sindaco avrebbe fatto durante l'ultimo consiglio comunale e che farebbero tornare insomma lo scenario della possibile contaminazione dei materiali alla ribalta. Noi riflettiamo con Giudizia Sborgi del comitato ambientalista Ugo Pisa. Ben trovata, Giudizia.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, innanzitutto, chi è stata, scusa il gioco di parole, per la Guangdong e Marina di Massa dal punto di vista della presenza che sappiamo, insomma, sarebbe rimasta davanti appunto alla costa e al pontile, ma che è rimasta anche sotto forma di preoccupazioni e poche informazioni condivise?
Dunque, allora, esatto, il punto principale fondamentalmente è questo, non sono mai trapelate notizie e non si è mai avuto appunto un confronto né politico né proprio, ecco, anche su da parte delle attività che si trovano lì nella zona. Cioè, sembra apparentemente che tutto comunque, anche dal punto di vista lavorativo e della stagione balneare, sia andato avanti come sempre, come se la nave non ci fosse. Tra l'altro è stato costruito questo muro, non so appunto se ne siete a conoscenza, lì nella piazza del Pontile è stato costruito un muro che poi è stato praticamente disegnato da uno street artist che ha fatto una sorta di tenda che nascondesse, ecco, il fatto. Cioè, abbiamo aggiunto anche questa,
quindi una sorta di dietro le quinte, insomma, il sipario oltre, sì, il quale non si, esatto, vedeva quello che non si doveva vedere, esatto, sostanzialmente.
Facciamo finta
che
non esista, esatto, esattamente in questi termini. E quindi effettivamente è proprio è come se questa nave di quest'estate non ci fosse stata. Questo è un po' il riassunto. E finché più o meno a fine agosto, ecco, il sindaco e il vice sindaco hanno fatto l'annuncio social, sempre ovviamente, mai tramite, insomma, un confronto diretto con i cittadini. Comunque hanno fatto questo annuncio in cui hanno detto che la nave sarebbe stata appunto spostata entro la fine di settembre, che comunque le operazioni sarebbero state avviate tra fine agosto e primi di settembre.
E si parlava di un grande passo in avanti, no, in questa fase di impasse.
Esatto. E invece cosa è successo? Che appunto nel consiglio comunale che c'è stato il 2 settembre il sindaco ha fatto intanto più o meno un punto della situazione, non chiarissimo, ma lasciando intendere che sono talmente tanti gli enti coinvolti, ma veramente tanti, ha fatto una lista, e sicuramente è complicato, no, spostare quella nave. E tanti i consensi, le osservazioni che devono arrivare, per cui si è intuito che probabilmente i termini che sono stati dati non verranno rispettati, e questo è quanto. Ma poi ci sono proprio, per esempio, la capitaneria chiede di sapere quando la nave verrà messa in galleggiamento, dove verrà portata, in quale porto verrà portata. Per
quindi
dare
tutto
permesso.
Un iter autorizzativo e, certo, di verifica, esatto, e di informazioni, questo però per quanto riguarda, diciamo, il fronte tecnico-procedurale.
Esatto. E invece, ecco, appunto, diciamo che quello che poi è stato detto e che ha allarmato le associazioni ambientaliste, ma che ancora una volta sta passando sotto traccia, è che praticamente il sindaco avrebbe detto che parte del carico che è presente sulla nave, che sono quei famosi detriti che vengono dalle cave, dalle nostre montagne sbriciolate, e che erano diretti verso la diga di Genova, quei detriti lì probabilmente potrebbero essere contaminati da idrocarburi che si sarebbero rovesciati durante il naufragio. Questo
quindi,
è, insomma,
quindi parte di questo carico della nave incagliata,
sì, esatto,
potrebbe essere stato contaminato, sì, da queste sostanze che tu dicevi fuoriuscite, sì, nella zona poppiera della nave durante, nel momento del rovesciamento.
Esatto, del naufragio. Questo è quello che ci viene detto, non con certezza, ma appunto con probabilità. Quindi diciamo che tutto quello che finora è stato negato, no? Perché fin da subito le associazioni ambientaliste hanno puntato i riflettori su quel carico, sul carico della nave, perché solo il fatto che già provenisse dalle cave, secondo noi, era un rischio di inquinamento, perché sappiamo bene cosa c'è nelle piazzole delle cave. E invece, ecco, appunto, c'è sempre stato detto che era tutto secondo norma e che non c'era alcun problema. Ora che siamo probabilmente alla fine della stagione balneare, questa è una nostra presunzione, viene fuori che probabilmente qualcosa c'è stato. Viene fatto risalire all'incidente, ma chiaramente, insomma, nel senso, noi contestiamo anche questo, che secondo noi in realtà,
ecco, Giuditta, sul fronte politico in consiglio Rifondazione, ecco, naturalmente ha chiesto chiarezza sulle ultime dichiarazioni di Persiani, ma dopo le dichiarazioni ha fatto seguito un'azione, un annuncio rispetto alle verifiche, insomma, di cosa sta succedendo in queste ore rispetto a questi scenari che naturalmente destano preoccupazione, come dicevamo.
Sì. Sì, allora, dunque il sindaco ha detto sempre in consiglio comunale che Arpat praticamente adesso prenderà dei campioni, li porterà in una piazzola, farà le analisi del caso e procederà così per un certo tot di quantitativo, quindi anche qui le operazioni sono, probabilmente si allungano. Questo è quello che ha detto il sindaco in consiglio comunale. Da quel consiglio comunale, durante il consiglio comunale, in realtà non è successo niente, perché probabilmente non è nemmeno stata colta la gravità di quello che è stato detto. E solo successivamente, il giorno dopo, c'è stato appunto Nicola Capazzuti che è intervenuto a nome di Rifondazione Comunista, che fa parte del polo progressista di sinistra, è intervenuto, ha ripreso le parole del sindaco e ha detto cosa è stato detto ieri sera, cioè attenzione a quello che è stato detto ieri sera. Però poi in realtà non c'è stata alcuna risposta, siamo nuovamente caduti nel limbo e non c'è stata altra reazione politica da parte della città, e noi nuovamente non sappiamo niente di quello.
L'abbiamo più volte sottolineato, non solo una latitanza sul fronte istituzionale, ma in questi mesi insomma abbiamo registrato una latitanza anche sul fronte politico, una mancanza di sufficiente richiesta di assunzione di responsabilità, di informazioni da condividere con i cittadini. Con questi spazi che di tanto in tanto apriamo con voi, cerchiamo di mantenere alta l'attenzione ancora di più in questa fase così delicata di sviluppo, comunque di emersione di particolari che necessitano di risposte. Grazie per il momento a Giuditta Sborgi, ci risentiremo, buona giornata.
Grazie mille, grazie a voi, buongiorno.
Prima di passare la linea al GR di Popolare Network, vi aggiorniamo sulle mobilitazioni per Gaza dalla Toscana. Vi ricordiamo sempre redazione @controradio.it per inviarci segnalazioni di eventi che poi segnaleremo a nostra volta nello spazio radiofonico City Gaza, che trovate anche con interviste sul nostro sito in podcast, proprio con il banner City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese. Anche ieri sera in migliaia per le strade del centro di Firenze per l'urlo per Gaza, ancora al fianco del popolo palestinese e della Global Sumud Flottiglia. Tutto questo è avvenuto appunto rilanciato dal collettivo di fabbrica ex GKN, che ha dato anche conto di prossimi appuntamenti: mercoledì 17 settembre al polo universitario di Novoli, alle 17:30 assemblea cittadina per la Palestina e in solidarietà alla Sumud Flottiglia, e poi alle 20:30 l'undicesimo urlo per Gaza e la Palestina libera nelle strade e nelle piazze del quartiere di Nuvoli. Insomma, la mobilitazione anche a Firenze va avanti, continueremo a dare altre segnalazioni, ci sono iniziative ancora promosse in queste ore da Donne Insieme per la Pace, voi rimanete aggiornati anche sui nostri canali crossmediali. Adesso la linea a Milano e poi torniamo in Newsline.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. L'Ucraina denuncia che nella notte l'aviazione russa ha attaccato la città di Sumy nel nord-est del paese. Non ci sarebbero feriti, ma sono stati distrutti alcuni edifici ed è stata danneggiata una scuola nella quale è scoppiato un incendio. Intanto aerei di ricognizione della NATO, incluso un velivolo italiano decollato dall'Estonia, vigilano sui confini con la Russia dopo che uno sciame di 19 droni russi ha violato ieri notte lo spazio aereo polacco. L'episodio è stato condannato da Bruxelles e dalle cancellerie europee, molte delle quali ritengono che quella di Mosca sia stato un atto deliberato. Dopo aver chiesto alla NATO una consultazione tra i Paesi membri per concordare una risposta, Varsavia ora ha chiesto anche una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, incontro che potrebbe tenersi venerdì.
A Gaza City sono almeno 2 le vittime in seguito ai bombardamenti notturni. I raid israeliani hanno colpito edifici e tende nei quartieri nord-est della città. Una delle vittime è un neonato, secondo le autorità sanitarie locali. Un altro bambino è rimasto ucciso nel centro della striscia dopo che l'esercito ha sparato con l'artiglieria pesante nel campo profughi di Bureji. Proseguono le operazioni militari anche in Cisgiordania. Ci sono stati arresti a Nablus, Tulkarem ed Hebron. Tra i fermati anche alcuni esponenti di Fatah e il sindaco di una città vicino a Jenin.
Negli Stati Uniti ancora caccia alla killer che ieri ha sparato all'attivista di destra Charlie Kirk, colpendolo al collo e uccidendolo. Tra i leader del movimento MAGA, Kirk aveva 31 anni, era un grande sostenitore di Donald Trump ed è noto soprattutto tra i giovani. È stato ucciso durante un comizio pubblico davanti agli studenti del campus della Utah Valley University. La polizia ha fatto sapere di aver fermato 2 sospettati e di averli poi rilasciati. Le indagini proseguono. I repubblicani l'hanno definito un assassino politico. Trump, in un videomessaggio, accusa la sinistra radicale di essere il mandante morale dell'omicidio.
La libertà di stampa in tutto il mondo è diminuita significativamente negli ultimi 5 anni, raggiungendo il livello più basso degli ultimi 50 anni, secondo un rapporto pubblicato oggi dall'Istituto Internazionale per la Democrazia di Stoccolma. L'attuale stato della democrazia nel mondo è preoccupante, ha dichiarato il segretario generale dell'organizzazione. Più della metà dei paesi del mondo, il 54%, ha registrato un calo in uno dei 5 indicatori chiave della democrazia tra il 2019 e il 2024. Il dato più preoccupante è quello sul peggioramento acuto della libertà di stampa, si legge nel rapporto.
In Francia non si ferma la protesta contro Macron e le sue politiche sociali ed economiche. Il prossimo appuntamento è il 18 settembre, lo sciopero generale indetto dai sindacati. Ieri migliaia di persone hanno partecipato alla protesta Blocchiamo Tutta, nata sui social, sostenuta dalla sinistra e cavalcata anche da gruppi sovranisti. Cortei spontanei non autorizzati in tutto il paese, scuole occupate, assemblee e i primi scioperi. Si sono verificati tafferugli a Parigi e nelle principali città del paese, contenuti da uno schieramento imponente di forze di polizia, oltre 80.000 gli agenti schierati. A fine giornata sono stati oltre 400 i manifestanti fermati dalla polizia. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Vaglia, e convogli percorrenti la linea Firenze Borgo San Lorenzo via Vaglia potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Fino alle ore 12 di oggi, inoltre, a seguito dell'attivazione del sistema di controllo della linea faentina, la circolazione è sospesa tra Marradia e Faenza, previste corse bus sostitutive. Città di Firenze, fino al 10 ottobre, a causa dei lavori di riqualificazione in via Pietrapiana, previsti restringimenti di carreggiate e divieti di transito. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in tre giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Giovedì 11 alle 20:30 in Double Night e Collection of Selecta. Settimo appuntamento della stagione con Trail Foundation.
Seguici su Facebook e Instagram.
Sentiero Film Factory, il primo festival di cortometraggi e lungometraggi, opera prima e seconda, a Firenze, compie 5 anni. In gara a più di 30 opere da oltre 20 paesi, ma anche masterclass, incontri e workshop. Un festival diffuso nel cuore di San Frediano. E poi la mostra dedicata alla fotoreporter palestinese Fatima Hassuna. Dal 12 al 20 settembre, Sentiero Film Factory. Programma completo su sentierofilmfactory.com.
Festival Fabbriche Europa, inaugurazione sabato e domenica nella ex centrale termica Fiat di Novoli con Senza Titolo di Romeo Castellucci, installazione performativa assai specific che, reiterando un gesto primitivo e ancestrale, dà vita a un'azione incessante, ritmica, magnetica. 8 repliche al giorno, dalle 16, posti limitati. Domenica a Park alle 21, Automatic Popular Music, performance sonora del musicista e sperimentatore elettronico Nicola Ratti. Info fabbricheeuropa.net, prevendite Ticket One.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
Ripartono gli appuntamenti di Centro Pecci Books, leggere il presente. Vera Gheno presenta Nessuno è normale, in dialogo con l'associazione Ipazia. Cosa significa davvero essere normali? L'autrice nel suo nuovo libro smonta con precisione e ironia le contraddizioni del concetto di normalità, mostrando la natura arbitraria, fluida e spesso discriminatoria di questa parola. Giovedì 11 settembre alle 18:30, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info su centropecci.it.
Contro Radio.
Oh,
8:40 minuti, torniamo in Newsline con la nostra informazione mattutina. Ricordate le due ragazzine che quest'estate nei confronti di una turista americana avevano portato a termine uno scippo, però la turista aveva fermato una di queste prendendola per i capelli, tutto era stato filmato, diffuso sui social, commenti, polemiche e quant'altro. Ebbene, sono loro, una ragazzina di 13 anni e l'altra di 15, che avrebbero denunciato chi aveva ripreso con quelle immagini. Perché? Perché cosa sta succedendo in questo mondo sottosopra, in cui, diciamo, c'è una, da una parte una strumentalizzazione, da una parte una deriva della politica rispetto al paese reale? Succede che sono le conseguenze della Cartabia, una normativa che prevede che i privati non possano trattenere chi commette reati non procedibili d'ufficio, né si possano diffondere immagini. Tutto questo è stato posto in evidenza dal sindaco di Venezia Brugnaro. Un paio di cittadini sono stati denunciati dai delinquenti, ha detto, perché di fatto non possono fermare i borseggiatori. Allora, in questo mondo, come dicevamo, la Lega torna a ripetere, torniamo indietro sulla riforma, ma cerchiamo di fare un attimo di chiarezza soprattutto su cosa serve al paese reale per tornare a una educazione, da un lato alla legalità, ma anche a dinamiche che siano civili e rispettose dei diritti di ognuno. Professor Vincenzo Scalia in collegamento con noi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Associato di Sociologia della Devianza, presidente del corso di laurea in disegno e gestione degli interventi sociali a scienze politiche all'Università di Firenze, spesso ai nostri microfoni per riflessioni. Professor Scalia, che in questo contesto, sì, come si possono circoscrivere, oltre la cronaca e cercando di far capire anche che tipo di normativa sta generando tutto questo?
Ma intanto diciamo che la Cartabia è intervenuta su una normativa che già era in vigore dall'86, già fu l'allora ministro della giustizia Mino Martinazzoli che introdusse nel pacchetto di riforme in cui era compresa anche la Gozzini questa normativa per cui chi veniva fermato colto in flagrante per commettere piccoli furti di strada, per esempio, veniva schedato, segnalato e poi lasciato. Poi c'è da dire anche che c'è un altro aspetto: le fermate in oggetto, anzi le denuncianti, sono delle minori, e sui minori, insomma, scattare foto, diffondere delle foto costituisce un argomento sensibile, e quindi bisogna stare molto attenti su questo, nel tutelare la privacy dei minori. E poi un altro aspetto ancora: sì, si fanno le foto, ma siamo sicuri che le foto ritraggono quello che noi pensiamo che ritraggano? Anche perché così si rischia di, come dire, innescare un meccanismo di delazione di massa o di
processi pubblici, no? Di piazza, invece, che nei luoghi preposti.
Processi di piazza che possono degenerare in pogrom, in linciaggi. Dobbiamo stare molto attenti su questo. Appunto, la normativa è quella che è: vengono fermati, vengono schedati e quindi diventano noti alle forze dell'ordine. Dopodiché, se vengono sorpresi nuovamente in flagranza, vengono sottoposti al procedimento giudiziario. Poi, appunto, si interviene ex post, non si può dire dobbiamo intervenire prima che commetta il furto. Se vogliamo intervenire prima che commetta il furto, dobbiamo agire attraverso forme, attraverso canali che non sono certo quelli della redazione.
Professor Scalia, spesso con lei abbiamo riflettuto sulla tendenza di questa società, una giustizia fai da te, rinfocolata anche dalla politica, e che è però anche risposta di un'assenza della politica stessa.
Eh sì, diciamo che è un'assenza che però si maschera da in qualche modo da presenza. Pensiamo la lotta per ampliare il diritto di legittima difesa che alcuni anni fa portò avanti la Lega e che trovò seguito anche tra forze, diciamo, non di centrodestra. Pensiamo a questa normativa del decreto sicurezza che consente ai poliziotti fuori servizio di usare la loro arma privata, che voglio dire, un sindacato di polizia dovrebbe riflettere, cioè, come dire, voi ci fate fare degli straordinari a spese nostre, tra l'altro con la nostra arma fuori servizio senza essere pagati, quindi diciamo una specie di neoliberismo di produzione della sicurezza. Quindi c'è questa idea dominante che viene venduta anche in giro, per cui la politica fa qualche cosa per i cittadini, ma in realtà dice anche qua fatevi giustizia da soli. Ma la giustizia è un concetto, come dire, complesso, ricco di significati: c'è la giustizia penale, c'è la giustizia sociale, e la giustizia nella sua complessità la politica ha rinunciato a farla, la delega alle manette facili, la delega alla giustizia fai da te, la delega ai poliziotti che possono usare le armi fuori dal servizio, ma non affronta le cause che invece potrebbero consentire una giustizia effettiva, a partire appunto dalla giustizia sociale. Perché se i ragazzini, non vogliamo, sì, che i ragazzini rubino, li dobbiamo mandare a scuola, li dobbiamo, o in un corso di formazione professionale, no? Questa dovrebbe essere la logica.
Tra pochi minuti, guardi, parleremo con l'associazione Pantagruel sulle vicende che hanno a che fare con il carcere dopo le cronache dell'ennesimo suicidio che è avvenuto a Solliciano, ma non siamo molto, sì, distanti, no, nel complesso di riflessioni che facciamo su questa politica che poi non affronta il problema anche della gestione di questi istituti, che non solo sono sovraffollati e disumani, ma da questi si entra e si esce in un contesto sicuramente non riabilitante.
Sì, c'è il meccanismo delle porte girevoli, anche perché se il carcere è sovraffollato e quindi il personale è sottostimato rispetto alle esigenze reali, e quindi che corsi di trattamento fai? Poi aggiungiamo che, contrariamente a quello che il senso comune creda, i detenuti non è che sono dentro spese dello Stato. Quando escono pagano il periodo che hanno trascorso dentro. E quindi che debbono fare se non hanno strumenti per lavorare, per reinserirsi nella società? Torneranno a reiterare la condotta penale e torneranno di nuovo dentro in carceri sovraffollati. Ora, tra l'altro, il ministro Piantedosi, ieri in visita a Bologna, ha detto che vuole creare dei centri per rimpatri per gli spacciatori specifici, cioè siamo ai lazzaretti, siamo ai manicomi, come se gli spacciatori fossero solo stranieri, o come se comunque ci sono delle tipologie di delinquenti, per usare il frasario dominante, che siano più pericolosi di altri in nome dei loro connotati o in nome del tipo di reato che commettono, quando invece certi reati è proprio il reato di detenzione sociale, il reato di sopravvivenza, a parte il fatto che sulla questione degli stupefacenti, delle sostanze, del proibizionismo, ci sarebbe da sviluppare un discorso un po' più articolato.
Ma noi non mancheremo di farlo anche in questa stagione con lei, professor Vincenzo Scalia. Nel frattempo, grazie per questi spunti e per queste riflessioni che vanno, insomma, oltre i titoli sui social, che soprattutto e non solo nel contesto estivo animano, no? Una cronaca calda che poi riscalda a loro volta gli animi e anche di peggio. Grazie professor Scalia, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Abbiamo già un po' anticipato e introdotto il tema dopo l'ultimo suicidio nel carcere di Solicciano. L'associazione Pantagruel, impegnata con attività di volontariato nella casa circondariale, ha rivolto un appello per non dimenticare i detenuti e le detenute, a coloro che si candidano alle elezioni regionali in Toscana in programma il prossimi 12 e 13 ottobre. Salutiamo Stefano Cecconi dell'associazione Pantagruel, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie come sempre di parlare di carcere.
Cecconi, quando è arrivata la notizia in redazione dell'ennesimo suicidio, immagino che il nostro sgomento sia stato comune al vostro, ma con l'aggravante, per quanto voi vivete tutti i giorni, no, di confronto e anche di un senso, immagino, di impotenza rispetto a situazioni che davvero si potrebbero contenere, sostenere, evitare.
Assolutamente, quel giorno, diciamo, quella mattina me la ricordo benissimo, anche se sono passati vari giorni, però un ricordo molto intenso, perché ho parlato con la volontaria che conosceva Elena, che è una ragazza di 26 anni, lo volevo ricordare, 26 anni, che si è suicidata. Questa nostra volontaria era disperata, perché nei nostri colloqui costruiamo delle relazioni umane, perché i detenuti e le detenute non ci dobbiamo dimenticare, mentre forse, come diceva il professore prima, mi sembra che la rabbia e il pregiudizio abbia contagiato in maniera significativa la nostra società. Queste sono persone che vivono, che hanno due gambe, due braccia, un cuore, pensano, amano, vivono, fanno tutto quello che fanno anche le persone cosiddette normali. E quindi noi abbiamo pensato già da prima, ma ancora più ritengo urgente, un appello alla classe politica regionale, perché la politica deve trovare delle soluzioni durature che garantiscano a tutte e tutti il rispetto dei diritti. E come spesso dico, i diritti dei detenuti ci sono, loro hanno perso il diritto alla libertà, ma gli altri diritti ce li hanno e i diritti vanno fatti rispettare. E noi come società civile non possiamo essere il sale della democrazia e spingere la politica a trovare delle soluzioni durature e, diciamo, il più possibile rispettose dei diritti di tutti, anche dei detenuti.
Ecco, nella lettera ai candidati voi ricordate che il carcere è parte della nostra comunità e riguarda anche chi resta fuori, dunque non possiamo girare le spalle e nemmeno accontentarci di proclami che valgono il tempo di una campagna elettorale.
Assolutamente, ricordo sempre gli sforzi titanici del sottosegretario Del Mastro di marzo, aprile scorso. Ancora io di titanico a Solliciano purtroppo non ho visto assolutamente niente. Ritengo che la politica regionale abbia delle competenze, seppur limitate. Una delle competenze è quella sicuramente del diritto alla salute, Quindi siccome in carcere purtroppo vivono tantissime persone con problemi di salute, a volte sono proprio malati psichiatrici che probabilmente in carcere non dovrebbero proprio starci, ci sono tantissimi tossicodipendenti, e quindi la regione dovrebbe provare a cercare delle soluzioni migliorative per gestire la salute e le dipendenze dei detenuti. Questo chiediamo con forza. Io spero che qualcuno dei candidati governatori provi a raccontarci qualcosa, provi a dirci quali sono le sue soluzioni, perché un cittadino informato riesce a votare in maniera adeguata o quantomeno in base a delle sue riflessioni, in base a quello che gli viene detto. Se su certi temi non si dice nulla, il cittadino non è informato e allora pensa in base ai pregiudizi, alla rabbia, a delle cose che però non portano a soluzioni positive, perché la sicurezza, come spesso dico, non passa attraverso buttiamo la chiave, facciamoli marciare in carcere, ma passa attraverso la rieducazione, anche se una parola non mi piace, le cose da fare dentro il carcere, non a 24 ore in cui spesso il detenuto non fa assolutamente niente.
A questo, quindi, proposito, dicevamo, a questo proposito, la sicurezza invece è un tema forte, esatto, cavalcato da tutte le aree che corrono, no? Alle elezioni, però appunto, come stava ribadendo, passa anche attraverso una corretta gestione del percorso dei detenuti. Ora di sicurezza si parla anche proprio in queste ore in base ai dati, parte positivi di che si registrano nel capoluogo toscano, però insomma ridurre la recidiva significa migliorare la società intera, anche perché poi ci sono quei risvolti di pancia, abbiamo detto, che provocano intolleranze e anche percezioni, più di percezioni, poi si possono convertire anche in voti estremi, diciamo.
Assolutamente sì, nei giorni scorsi leggevo, e non sono un psicologo e quindi mi scuso per le imprecisioni, ma nella piramide di Maslow, una piramide, diciamo, dei bisogni delle persone, la sicurezza è al secondo posto, cioè alla base. La politica quale risposta vuole dare alla sicurezza dei cittadini? Vuole dare una risposta di pancia oppure vuole dare una risposta che possa aumentare le politiche sociali, che possa permettere la riduzione della recidiva, che possa permettere di fare un censimento anche delle persone senza dimora che vivono per strada anche nel capoluogo toscano, per capire qual è il problema, quantificarlo e cercare di trovare le soluzioni, oppure si pensa che lasciandoli per strada da soli possono trovare una strada loro, e quindi cosa possono fare? Delinquere. E poi si entra, come ha detto prima il professore, nelle porte girevoli, entri, esci, e non risolvi la sicurezza. La sicurezza si risolve con politiche sociali, non con buttiamo la chiave, buttiamoli via, riportiamoli a casa, re-immigration. Diventa una società intollerante, rabbiosa, cattiva. Noi dobbiamo lavorare per una società inclusiva, in cui la rabbia è molto molto limitata. Come diceva forse Moretti, dovremmo chiedere a qualcuno di questi candidati di qualcosa di sinistra. Era il 1998, la società è cambiata, proviamo a trovare delle parole nuove per interpretare questo bisogno di sicurezza delle persone e non attraverso la rabbia.
Cecconi, grazie davvero per queste riflessioni, e torniamo con lei e con l'associazione Pantagruella, a cui va il nostro applauso per l'impegno costante per in qualche modo dare voce a ciò che succede all'interno degli istituti carcerari. Grazie, a risentirci, buona giornata.
Grazie ancora, arrivederci, buona giornata.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 12 e sabato 13 settembre alle 21 al Teatro Goldoni di Firenze, inaugurazione della stagione con La sorella di Elvis Presley, die con Angela Antonini e Flor Robert. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Expo Chianti Classico, da giovedì 11 a domenica 14 settembre a Greve in Chianti. Un'occasione unica per conoscere il vino Chianti Classico nel suo territorio di produzione. Per 4 giorni, oltre agli stand dei produttori, un ricco programma di manifestazioni artistiche e culturali, eventi legati al mondo rurale, incontri ravvicinati con i viticoltori, le loro vigne e cantine. Info e programma completo su expochianticlassico.com.
Fino al 15 ottobre, l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica, fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 17 settembre, concerto con Ketango Project. Viaggio sonoro tra ritmi e suggestioni sudamericane, nato dall'incontro di un gruppo di musicisti che comunicano emozioni e sensazioni dello spirito tanghero. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Controradio.
Non ci sei, torna presto. Dove vai? In America. Staremo insieme e liberi dalle agonie, incontreremo Dio. Che
Alle 9 passate da 4 minuti andiamo a Fiesole adesso per dialoghi tra terra e cielo, e lo facciamo con la sindaca Cristina Scaletti. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Un appuntamento atteso, sindaca, che fa parte di un percorso partecipato. Parliamo dell'evento che si terrà sabato prossimo, 13 settembre, ore 18:15, al Teatro Romano di Fiesole, in alternativa per il maltempo al Maggio Musicale Fiorentino. Stiamo parlando della festa di presentazione del dossier di candidatura di Fiesole Capitale Italiana della Cultura 2028. Vogliamo ricordare da dove veniamo e da dove viene questa scelta di appunto candidarsi per una situazione così ambita, ma che possa dare anche prospettive di rilancio, rivitalizzazione e dialogo del tessuto culturale di Fiesole.
Sì, la decisione plurale, insomma, di candidarci a Capitale Italiana della Cultura viene dalla volontà, da una parte, di valorizzare quello che già esiste a Fiesole e di farlo tornare una vocazione internazionale, ma dall'altra anche proprio di innescare un processo di condivisione della Fiesole desiderata non solo nel 2028 ma dal 2028 in poi. Infatti tutto il processo partecipativo che ha dato poi anche il nome al dossier Fiesole Dialoghi tra Terra e Cielo nasce proprio dalla volontà di ognuno di uscire dal proprio confine, dal proprio perimetro e invece di abbracciare una collettività proprio nel desiderio di costruire quello che di fatto è un vero e proprio programma per Fiesole, cioè quindi accanto a quello che è stato, insomma, anche tutto il programma, come dire, elettorale, il regalo di 4 mesi di partecipazione di più di 800 persone che hanno presentato, partecipato ai tavoli, presentato progetti, è proprio questo, un disegno della Fiesole voluta dalla cittadinanza, oltre che da tutte le istituzioni che partecipano, perché avremo l'Università Europea, l'Università Italiana, la Diocesi, tutti i comuni della città metropolitana, la città metropolitana, Firenze e tutti i privati. Insomma, è stato veramente un processo meraviglioso che speriamo davvero porti all'esito desiderato, cioè diventare capitale italiana della cultura.
Ecco, nella scelta, 25 settembre. Sì, nella scelta di appunto accettare o comunque insomma farsi protagonista di questo percorso e nell'elaborazione di questo dossier, lei aveva in mente una cifra stilistica che doveva, un filo rosso che doveva accomunare tutte le progettualità e le valorizzazioni, che poi davvero è confluito in questo percorso di dialogo, appunto.
Sì, il filo era anche un po' la fotografia di un'attualità dove in tutto il mondo purtroppo soffiano venti di guerra e dove veramente pare non esserci più, insomma, il tentativo di parlarsi, che è salvifico non solo sul piano proprio dialettico ma anche per riscoprire l'alterità e trovarla un valore anziché una minaccia, e da qui, da tutta la cittadinanza, è arrivato proprio il desiderio di far parlare più attori. La terra e il cielo rappresentano la terra, i colori, insomma, di Fiesole, della sua pietra, ma anche il saper fare, la creatività dell'uomo che si sposa con i valori immateriali, insomma, la pace, i diritti, la democrazia, la libertà. Insomma, abbiamo tutti un gran bisogno di rimettere in contatto parti di noi e parti di noi con gli altri.
E allora, sindaca, ricordiamo che nell'ambito appunto della presentazione di questo dossier, che entro il 25 settembre sarà inviato al Ministero della Cultura, ci sono anche occasioni in cui i soggetti culturali di Fiesole si esibiranno: la Scuola di Musica di Fiesole prima fra tutti, la Filarmonica Verdi, altre realtà, ma non solo nel contesto del Teatro Romano.
Esatto, ci sarà. Sarà una vera e propria festa, è una restituzione che diamo a tutta la cittadinanza, non solo fiesolana, del grandissimo lavoro che è stato fatto. Per cui venite tutti il 13 settembre dalle 18:15 in poi. Finiremo prima ovviamente dell'inizio della partita e quindi ci sarà la possibilità, insomma, di fare tutto.
Grazie alla sindaca Scaletti, ulteriori informazioni anche sul nostro sito controradio.it. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
Ultimo approfondimento della Newsline di questa mattina lo dedichiamo a un festival che inizia quest'anno, una grande manifestazione storica per la città di Empoli, è già iniziato ieri, proseguirà fino al 14 settembre, parliamo di contesto e fuori contesto, un festival che è aperto con un omaggio a Giorgio Gaber. Salutiamo il direttore scientifico del festival, Carlo Greppi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi, grazie.
Allora, un festival dedicato in qualche modo alla storia contemporanea, ma in che modo?
L'idea è in totale sinergia con l'amministrazione comunale, col sindaco, l'assessore e tutto l'ufficio cultura, è stata quella di provare a far capire, insomma, a un pubblico più vasto possibile quanto può essere entusiasmante lo studio, racconto della storia contemporanea in particolare, per cui abbiamo arruolato una bella squadra di colleghi e colleghe che attraverso queste grandi lezioni all'aperto, se il tempo ci assisterà, racconteranno i grandi temi della storia contemporanea attraverso appunto alcune importanti parole chiave in questo dialogo con le piazze, appunto tutte le piazze del centro storico, che ci auguriamo sia assolutamente partecipato come insomma sembra che sarà, ecco.
C'è anche una grande componente musicale che sostiene tutta la programmazione.
Sì, l'idea di essere più possibile, di avere un intreccio virtuoso, come si dice oggi anche in chiave interdisciplinare, è stata forte fin dall'inizio. Oltretutto c'è un fitto programma di fuori contesto, che sono le iniziative più legate anche alla storia locale, alla storia del territorio, perché questa possa in qualche modo dialogare con la cosiddetta grande storia, per cui ripercorrendo appunto gli ultimi due secoli abbondanti di storia umana, proporremo un affresco che tiene anche conto, insomma, di tante altre gradazioni, appunto anche sul piano uditivo. Adesso non posso svelare, come dire, un piccolo dettaglio, ma ci sarà un grande fil rouge che unirà queste 10 lezioni. La prima e l'ultima sono dei dialoghi a livello uditivo.
C'è anche una proposta rivolta ai più piccoli, bambini e bambine dai 5 ai 10 anni, che anzi possono e magari vogliono appassionarsi alla storia attraverso percorsi di conoscenza che possano arrivare da piccoli aneddoti o suggestivi e che aprano poi scenari che li fanno incuriosire.
Sì, prima si incomincia, come dire, a tentare appunto di raccontare in maniera entusiasmante la storia e non, come dire, imporla come un qualcosa di nozionistico e come, come dire, un dato meramente politico-diplomatico, insomma la cosiddetta grande storia, come dicevo, e meglio è. Per cui appunto l'idea di lavorare contemporaneamente sui piccoli è un'idea appunto venuta dal comune, che ovviamente ho sposato con grande entusiasmo fin da subito, per cui diciamo che è un festival che è rivolto a quasi 0,99, no? Come tipo di target, quelle scritte che a volte vediamo sui giochi da tavola, ecco, l'idea appunto veramente di parlare a tutta la cittadinanza e di farlo con la cittadinanza. Sono coinvolte anche 14 classi delle scuole, insomma, che dalla parte più logistica alla documentazione del festival a un podcast che faranno, insomma, partecipano in maniera attiva appunto all'iniziativa, e insomma le tre librerie avranno una libreria congiunta, fatto molto raro, mi verrebbe da dire più unico che raro appunto nella storia di iniziative come questa, per cui un bellissimo segnale di coesione territoriale. E appunto so che tanti cittadini e tante cittadine hanno chiesto come possono rendersi utili, insomma stanno seguendo con grande entusiasmo questi giorni, diciamo, di prequel, in attesa dell'inaugurazione, diciamo, del festival che è domani pomeriggio.
E allora, cosa possiamo dire a chi appunto si avvicina per la prima volta a queste informazioni e vuole raggiungere Empoli per questa manifestazione che, lo ricordiamo, Greppi non solo propone offerte culturali ma anche la possibilità di conoscere il territorio in modo diverso?
Certo, allora sui social del comune di Empoli e del festival, Contesto Festival, che è anche un sito contestofestival.it, ci sono anche istruzioni tecniche, insomma, rispetto alla logistica, al pernottamento per chi vuole venire appunto dal vostro territorio o da più lontano. So che ci sarà una delegazione svizzera, insomma, di gente che viene anche da più lontano. Mi verrebbe da dire, insomma, io sono di parte, venite anche solo in giornata se avete altri programmi, perché ogni giorno, da appunto a partire da venerdì pomeriggio rispetto al programma principale, succedono tante cose, per cui si può anche solo venire per ascoltare un paio di lezioni e vedere un paio di eventi di fuori contesto e godersi appunto un territorio anche in festa. Appunto il centro storico sarà tutto dedicato alla storia, scusate il bisticcio di parole.
Citare un nome sarebbe davvero fare torto ad altri, perché il programma è articolatissimo, e allora vi rimandiamo a contestofestival.it e anche sul nostro sito troverete informazioni, tutto questo fino al 14 settembre. Grazie al direttore scientifico del festival, Carlo Greppi.
Grazie a voi e spero di vedervi lì. Buona giornata.
There's a coldness in that.
So che sapete già tutto, ma oggi è attesa la conferenza stampa di Genius Loci alla scoperta di Santa Croce. Dal 24 al 28 settembre, l'ottava edizione del Festival, iniziativa di Controradio Club, opera di Santa Croce e Controradio, con il contributo del Comune di Firenze per l'estate fiorentina, Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze. Dunque attesa la conferenza stampa, che entrerà nei particolari, in dettaglio, poi naturalmente dal nostro sito già trovate tutto sugli eventi, sui protagonisti di questa ottava edizione. Genius Loci dunque torna anche questo settembre. Sono le 9:22, la nostra newsline va a terminare qui, con aggiornamenti poi sul fronte dell'informazione locale alle 12:45 e nell'edizione serale delle 18:45, notizie, approfondimenti e podcast rispetto anche alle interviste che abbiamo già realizzato, condivisibili da controradio.it. dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Radio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.